La storia in podcast di Focus.
Presidenti per raccontare la storia degli Stati Uniti d'America, un paese ricco di diversità e attraversato da profonde contraddizioni. Una nazione giovane ma anche una democrazia vecchia, la principale potenza del mondo, alla cui forza d'attrazione è spesso molto difficile resistere, nel bene o nel male. 13 presidenti, la loro vita, l'azione di governo, l'impatto che hanno avuto sull'America e sul mondo, raccontati in forma di una chiacchierata non sempre seria. A fare le domande ci sono io, Riccardo Accaro, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, OIAI, qui a Roma. Chi risponde invece è chi se ne intende davvero, Mario Del Pero, americanista e professore di storia internazionale presso Sciences Po a Parigi. Ad assisterci, Francesco De Reo, che cura questa collana di podcast, tra le altre cose. Ben ritrovati e benvenuti al quarto episodio della serie sui 13 presidenti, in realtà quinto considerando lo speciale su Kennedy. Io come sempre sono Riccardo Accaro dell'OIAI, mi scuso in anticipo con i nostri ascoltatori per la mia voce un po' più bassa del solito, purtroppo come tanti non sono scappato all'influenza. Con me c'è come al solito Mario Del Pero, ciao Mario.
Ciao Riccardo, buongiorno.
Allora Mario, oggi parliamo di Abraham Lincoln, il 16° presidente degli Stati Uniti, eletto nel 1860 e in carico dal marzo dell'anno successivo fino al 15 aprile 1865, il giorno in cui fu assassinato. Fra l'altro fu il primo presidente a morire di morte violenta mentre era in carica. Ce ne saranno poi, dopo di lui, altri tre. Di solito, Mario, noi cominciamo gli episodi ricordando in breve le ragioni che ci hanno spinto a selezionare un presidente piuttosto che un altro, però credo che in questo caso possiamo farne a meno, perché Lincoln è una figura talmente nota, anche al di fuori del circolo degli esperti e degli studiosi di storia americana come sei tu, che non è il caso proprio di anticipare nulla. Non a caso è uno dei tre che figurano sempre nei primi posti di quelle classifiche dei loro presidenti che gli storici americani amano così tanto fare e di cui io so tu non sei un grande fan, ma che prima o poi ti costringerò a fare anche a te. Per inciso, il primo dei tre, che stanno sempre lì in cima alle classifiche, lo abbiamo già incontrato, è George Washington, il secondo è appunto Lincoln, e del terzo ne parleremo in un paio di episodi. Dunque, il nome di Lincoln è inestricabilmente legato a due eventi di portata davvero epocale per gli Stati Uniti, senz'altro, ma non solo. Il primo è la guerra civile, o meglio, la vittoria del nord unionista sul sud secessionista, e il secondo è l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. Dobbiamo preparare quindi il terreno per un episodio in cui, Mario, la tua, come dico sempre, inesauribile capacità di sintesi storica verrà davvero messa sotto pressione. Direi di procedere così. Prima proviamo a parlare del contesto, del background, diciamo così, socio-economico e politico americano, che precede lo scoppio della guerra civile all'inizio del 1861. Poi considereremo brevemente la vita e la presidenza di Lincoln e infine parleremo un po' della sua eredità, della legacy, come si dice in inglese, di questo presidente uomo per certi versi davvero, davvero straordinario. Allora Mario, il primo compito è quello di ricostruire il contesto che portò allo scoppio della guerra civile, quindi alla secessione di ben 11 stati, alla creazione di uno stato alternativo, la Confederazione degli Stati Americani, o più semplicemente Confederazione, è senz'altro più difficile. Dovrai essere in grado di spiegare in pochi minuti le cause della guerra civile. Io direi di partire dalla questione centrale, cioè la schiavitù, e il modo in cui la schiavitù si intrecciava con altre questioni altrettanto centrali nel ampliare il divario fra nord e sud, questioni di natura economica, questioni di natura sociale, questioni di natura costituzionale, e naturalmente questioni di policy o politiche. Procediamo quindi a tappe e vediamo un po' di capire come questo divario tra nord e sud, poi ci dovrai anche un po' collocare geograficamente questo nord e sud, come questo divario si allarga a partire dagli anni 30 dell'Ottocento fino alla rottura dei primi anni 60. E partiamo dalla sfera sociale o del costume, per dir così. Insomma, la schiavitù era un istituto controverso già all'epoca dell'indipendenza, nella seconda metà del Settecento, e in realtà già lo era da prima ancora. Come giustificavano le classi dei governanti degli stati schiavisti il mantenimento di questa istituzione e come si rapportavano a questo istituto così controverso gli stati invece cosiddetti liberi, no? Quanto era forte il movimento abolizionista?
In pochi minuti un corso universitario, no, Riccardo, mi chiedi? Un paio di cose. La prima, il razzismo e la schiavitù sono centrali nell'esperienza storica statunitense, impongono tutta una serie di compromessi, alcuni li abbiamo già discussi, no? Già nella Costituzione un primo grande compromesso sulla schiavitù. La schiavitù non compare mai nel testo costituzionale, ma è centrale in alcuni suoi passaggi. Il calcolo dei tre quinti degli schiavi per definire la popolazione di uno Stato e quindi la rappresentanza alla Camera dei Rappresentanti, il fatto che si decide di non abolire inizialmente la tratta degli schiavi per un ventennio, fino al 1808, una clausola importante, l'articolo 4, che sarà poi rafforzato con ulteriori compromessi successivi sull'obbligo di restituire gli schiavi fuggiaschi. Già la Costituzione, insomma, rappresenta un primo grande compromesso al riguardo. È un primo grande compromesso fondato sul convincimento di chi era contrario alla schiavitù che la schiavitù sarebbe morta gradualmente di morte naturale. Questo non avviene, anzi una certa economia di piantagione fondata sul cotone, sulla centralità del cotone nell'economia americana e globale, nell'economia capitalistica, insomma, del primo Ottocento. Nella centralità di questo modello economico ridà linfa e vita alla schiavitù come strumento di organizzazione dell'economia, della forza lavoro, di sfruttamento della forza lavoro. Quindi è centrale per l'economia di piantagione, è per molti proprietari schiavisti del sud un asset, una risorsa, un investimento. Gli schiavi sono dei beni immateriali che conferiscono ricchezza. E quindi c'è un interesse, un doppio interesse materiale per il modello economico che si sviluppa nel sud, per la centralità del cotone e per il fatto che gli schiavi sono dei beni e dei beni che valgono molto, c'è un interesse concreto a preservare quel modello schiavista. Vi è ovviamente un diffuso razzismo che permette di giustificare la schiavitù, no? Che viene giustificata come una necessaria forma di tutela e protezione di una razza inferiore che non poteva essere lasciata a se stessa, che non poteva essere abbandonata a se stessa. E poi la questione della schiavitù, ne parleremo molto oggi, si intreccia strettamente con la natura del federalismo statunitense, con la radicalità istituzionale di questo modello federale che spezza il potere e lo conferisce a due soggetti diversi, e dentro questa dialettica molto conflittuale che avrà questa deriva violenta della guerra civile, dentro questa dialettica tra diritti degli stati e potere federale, il Sud difende la schiavitù anche per affermare il primato del potere statale su quello federale, il primato dei diritti degli stati su quello della centralità del governo centrale federale. È chiaro che qui l'equazione può essere letta in un modo o nell'altro. Serve per giustificare la schiavitù giustifica il primato dei diritti statali, il primato degli stati dentro gli equilibri istituzionali della federazione statunitense. Mi chiedi quanto forte fosse il movimento abolizionista e di cosa si nutrisse, di cosa si alimentasse. Ha una sua indubbia forza politica che cresce in modo significativo a partire dagli anni 20, i primi anni 30 dell'Ottocento, e quindi è legato a qualcosa che abbiamo discusso nella puntata su Jackson, è legato allo sviluppo della democrazia americana in quei decenni, è legato a una intensa, crescente, sempre più intensa partecipazione politica ed elettorale di molti negli Stati Uniti, quindi possiamo stabilire un legame tra abolizionismo e democrazia, possiamo e dobbiamo stabilire un legame tra abolizionismo e religione. Questa è anche una fase di grande fermento religioso, c'è un grande risveglio, no? Un grande revival religioso che ispira in alcune sue componenti la richiesta di riforme che vanno a toccare anche l'istituzione della schiavitù. Molte chiese protestanti del nord giocheranno un ruolo cruciale nel movimento abolizionista. Un ruolo forte, a volte dimenticato e sottaciuto, o meno noto, è svolto da molte donne dentro il movimento abolizionista, nella società che viene creata contro la schiavitù, l'American Anti-Slavery Society. Ed è, si intreccia quindi l'abolizionismo anche con un attivismo femminile che avrà un suo primo momento molto importante alla fine degli anni 40. Nel 1848, nella convenzione che si tiene a Seneca Falls, nello stato di New York, dove vengono messe sul tavolo con forza da donne politicamente attive, da donne militanti, il tema del diritto delle donne, a partire ovviamente dal diritto di voto, del suffragio universale. Ci sono molte attiviste religiose, quacchere dentro questo movimento, quindi anche la componente femminile dell'abolizionismo svolge un ruolo importante che non va assolutamente dimenticato. Vi è infine, mi fermo qui sull'abolizionismo, una dimensione ben più globale o quantomeno transnazionale. Oggi gli storici studiano le storie nazionali, incluse le storie degli Stati Uniti, dentro un contenitore molto più ampio e complesso che mostra le connessioni, gli scambi, le interazioni, e l'abolizionismo americano collabora con quello britannico, vi è un dialogo transatlantico forte, o prende a modello l'abolizionismo britannico, le pratiche di protesta, di pressione politica che questo ha utilizzato e i successi che ha ottenuto.
Direi che siamo partiti molto bene, perché hai tracciato un quadro complessivo ma anche in maniera semplice. E per, diciamo, per ricapitolare in breve, la schiavitù è un istituto sociale, è un istituto economico. Le due cose sono inseparabili fra loro, così come è inseparabile dalla natura del lavoro schiavistico la produzione di determinate domande di equilibri costituzionali tra gli stati e il governo centrale e di determinate politiche che più o meno favoriscono gli stati in cui l'economia è basata sul lavoro schiavistico. Fra l'altro, Mario, ti voglio ridare la parola per una domanda velocissima, prima di proseguire oltre nel discorso sulle cause della guerra civile. A quel tempo, siamo nella prima metà dell'Ottocento, nella fase centrale dell'Ottocento, anni 30, anni 40, anni 50. Gli stati del sud, questi grandi stati agricoli basati su grandi piantagioni, con un fortissimo orientamento verso l'esportazione essenzialmente del cotone, erano economicamente già più piccoli, più modesti di quelli del nord, oppure ancora avevano una certa prevalenza come l'avevano avuta del resto nei primi decenni della storia americana?
No, i rapporti di forza economici sono in fase di mutamento. È molto interessante la storia dell'economia del sud, perché da un lato ci trasmette un'immagine peculiarmente statunitense, non a caso la schiavitù è l'istituzione peculiare per come viene definita, ma è una peculiarità che sta dentro, dipende da e beneficia di processi globali, vive di esportazioni, vive di una dimensione di integrazione globale del commercio e degli investimenti in cui il cotone svolge un ruolo fondamentale. Qualche anno fa è uscito un libro, poi contestato, di uno storico molto bravo che sta a Harvard, si chiama Sven Beckert, che si chiama L'impero del cotone. L'ha tradotto anche in Audi in Italia, che ci mostra quanto centrale sia stato il cotone nello sviluppo del capitalismo. E d'altronde basta solo guardare noi stessi oggi quando usciamo di casa per capire quanto cotone c'è nella nostra quotidianità, no? In tutti noi. E il cotone era un cotone che veniva prodotto tanto negli Stati Uniti, veniva prodotto in India, in Egitto, poi in Sud America, e c'erano dinamiche globali dentro il quale stava anche il cotone sudista. E da queste dinamiche globali il cotone sudista dipendeva, E queste dinamiche globali, stare su questi mercati, soprattutto in fattispecie il mercato transatlantico, induceva questo sud ad avere interessi economici diversi da quelli manufatturieri o commerciali del nord, ad essere ad esempio contrario a politiche di alte tariffe invocate dalle industrie del nord per potersi sviluppare, per poter crescere, ma che avrebbero danneggiato economicamente il sud. Quindi questa dimensione economica c'è. Mi fermo qui su questo, Riccardo, perché apriamo un vaso di Pandora di una discussione tra storici anche sull'efficienza dell'economia schiavista, su quanto da un punto di vista strettamente economico, dell'utilità economica, strettamente utilitaristico, quanto efficiente fosse l'economia schiavista. Becker ti dice che lo era, altri studiosi lo contestano, c'è una discussione aperta, però certo è che c'era un'economia molto specifica e peculiare. Una sola cosa volevo aggiungere parlando del ruolo della religione dentro il movimento abolizionista. Gli abolizionisti mancano della forza politica per imporre da soli un'azione federale che porti alla fine della schiavitù. Come vedremo, ma si strutturano, si organizzano, organizzano reti, associazioni, movimenti, organizzano un modo, una forma di struttura territoriale che faciliti la fuga degli schiavi fuggiaschi, è la famosa ferrovia sotterranea, l'Underground Railroad, che è tornato poi in questo meraviglioso romanzo, non so se l'hai letto, di Colson Whitehead, recente, ma un romanzo straordinario da cui, come dire, non si tolgono gli occhi e sui quali è difficile tenere gli occhi, perché sono dei momenti in cui viene descritta la violenza subita dagli schiavi in una forma che, come dire, colpisce, rende la lettura, non dico faticosa, ma dura, aspra. Dicevo, gli abolizionisti organizzano questa struttura per aiutare, fatta di una serie di case, di percorsi, di sentieri, di appoggi per permettere, facilitare la fuga degli schiavi dal sud. Alcuni abolizionisti più radicali, contrari magari a percorsi, a gradualismi troppo rispettosi della Costituzione e della legge, sceglieranno poi la strada della violenza. Tra questi c'è una figura famosissima come John Brown. Io sono cresciuto con un'educazione cattolica, quella che ogni bambino italiano, o quantomeno del nord d'Italia, del Trentino, aveva 30-40 anni fa, in cui si andava all'oratorio e si cantava la canzone gospel di John Brown, che giace nella tomba là nel piano. John Brown, che con i suoi figli alla fine morirà cercando di provocare un'insurrezione violenta di schiavi. Quindi anche tra gli abolizionisti, ben prima della guerra civile, la via della violenza, la strada della violenza è considerata ed utilizzata.
In realtà, devo dirti la verità, pur avendo avuto una educazione cattolica, non è qualcosa che mi sia capitato di fare, cantare la canzone.
Non cantavi la canzoncina di John Brown? Noi la cantavamo sempre da bambini. È una traduzione italiana di un celebre gospel che finisce con un glory, glory, alleluia, ed è la storia di John Brown morto, ucciso.
Non la cantavo, però la canzone in qualche modo la ricordo, cioè risveglia veramente qualche memoria sepolta da decenni di crescita che mi separò da quando ero bambino.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.